ridotto dell'opera con Davide Fersini.
Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto, è una puntata interamente svizzera quella del ridotto di oggi. Partiremo infatti da Zurigo all'Opern House, torna in scena una produzione del 2020, l'Arabella di Richard Strauss, firmata da Robert Carsen. Cambia il cast, cambia il direttore, nella fattispecie Markus Pochner, nome molto noto alle nostre latitudini. Non cambia però naturalmente lo spirito dell'opera, come ci racconterà Valentino Close, che per noi ha assistito ad una delle innumerevoli recite che si susseguono senza interruzione fino al 28 di aprile. Nella seconda parte della trasmissione invece torniamo in Ticino per raccontarvi insieme al suo direttore i 20 anni del Coro Lirico di Lugano, che verranno festeggiati domenica 26 aprile alle 17 al Palazzo dei Congressi con un grande concerto. Ma noi, come detto, partiamo dalla musica di Richard Strauss. La voce di Diana Damrau, interprete di Cecilie, lead di Richard Strauss, qui eseguito con l'accompagnamento dei Münchner Philharmoniker diretti da Christian Thielemann per un disco Virgin del 2010. Come avrà notato chi ci segue, in deroga alle nostre abitudini, non abbiamo aperto la trasmissione con un estratto dalla prova generale dell'opera di cui parliamo, perché l'Arabella in scena a Zurigo non è una nuova produzione, ma una ripresa, una Wiederaufnahme, e dunque in questi casi il teatro non effettua registrazioni audio. E allora, con Valentino Close, che per noi ha assistito ad una delle recite, vorrei iniziare proprio dal concetto di ripresa, perché qui addirittura rispetto alla produzione originaria sembra di avere a che fare con un cast che è superiore, almeno dal punto di vista dei nomi. Cioè ci troviamo con Diana Damrau, Michael Foll e poi c'è il nostro, potremmo ancora dire, Markus Pochner sul podio. Valentino, che cos'è la ripresa e come si pensa una ripresa nel teatro d'opera germanofono?
Si tratta di uno spettacolo montato anni prima, che viene appunto rimontato in modo meno accurato rispetto al primo, ovviamente, perché non è possibile fare settimane di prove in questo caso, però in un tempo ridotto comunque si rimette in piedi per un cast che può essere composto in parte da artisti che hanno partecipato al montaggio all'epoca del debutto, in parte invece da artisti ospiti che subentrano con la collaborazione di un regista di ripresa che si chiama Ashby Leiter. Lo spettacolo viene rimontato in tempi brevi. In questo caso, come tu anticipavi, si tratta di un cast di forte richiamo, per il quale è stato pensato anche di proporre alla Damrau di debuttare nel ruolo di Rabella. La Damrau ha preso una virata nella sua carriera una volta conclusasi la parentesi belcantista, durata comunque circa 25 anni. Adesso si sta spostando sul repertorio di Strauss.
Ben più che una parentesi, verrebbe da dire, insomma.
Adesso si è avviata una fase nuova della carriera, completamente diversa. Ha debuttato la Contessa Madeleine in Capriccio a Monaco, ha inaugurato la stagione dell'Opernhaus con la Feldmarschallin nel Rosa Cavalier, ora ha debuttato Arabella, quindi insomma si sta caratterizzando diversamente, avendo anche secondo me l'ottimo merito di riuscire anche a reinventarsi come fine dicitrice. Lei era famosa per il virtuosismo un po' più esteriore, invece secondo me ha molto da dire anche a livello di fraseggio, di cesello, di scansione della parola.
Beh, chiunque ricordi la sua König in der Nacht già aveva capito che quei recitativi facevano preludere, facevano intravedere qualcosa di più che non una semplice coloratura soprano. Però ecco, da questo inizio abbiamo già capito che l'elemento di richiamo qui era il cast, forse più della produzione perché non c'è più sorpresa. Ma siccome noi a Ridotto non abbiamo raccontato questa produzione quando andò in scena per la prima volta, ti chiedo brevemente di raccontare, possibilmente anche mettendo in parallelo l'originale, cioè quello che c'è nel libretto, e la regia di Robert Carson, che comunque è una regia importante, ambientata al tempo del nazismo, anche se qui di elementi bellici non ce ne sono. Che cosa si vedeva e come era resa? Funzionava questa drammaturgia?
Assolutamente sì, anche se l'elemento politico era comunque incidentale, era relegato comunque solo alla caratterizzazione dell'impianto scenico. Addirittura è stato ricreato un salottino che è appunto descritto nel libretto come ambientazione primo atto, il salottino attiguo alla hall dell'albergo nella quale Arabella vive durante la stagione dei balli. Siamo a carnevale, ma assolutamente se tu fai un confronto su ciò che accade in scena e segui il libretto, vedi che anche i gesti sono pressoché gli stessi. Il secondo atto si svolge in una hall che dovrebbe essere nella sala da ballo pubblica. In questo caso invece è esattamente la stessa hall dell'albergo in cui alloggia Arabella e la sua famiglia. Il terzo atto di nuovo ci riporta in una visione ribaltata dello stesso albergo, però il terzo atto è più animato perché è possibile osservare anche i piani superiori rispetto alla hall e quindi, essendo praticabili, almeno consentono movimenti degli interpreti in modo da rendere molto vivace comunque anche dal punto di vista della fruizione dello spettatore. Ci sono molti movimenti molto sensati. Una cosa molto carina per capire quanto in fondo si tratti di una produzione classica è che a fine primo atto, quando i lacchè aprono la porta per consentire ad Arabella di uscire, di andare a passeggio insieme a sua sorella travestita da uomo, addirittura la neve viene portata all'interno della scena da una folata di vento, per dirti quanto in effetti possa strizzare l'occhio anche agli spettatori più appassionati di spettacoli di impronta tradizionale.
E allora il tema è però, qui chiedo al critico ovviamente, qual era il senso di questa trasposizione, se poi effettivamente l'elemento politico è inesistente, cioè che cosa voleva raccontare Carsen spostando l'azione all'epoca del nazismo?
Un po' secondo me la stessa cosa che ha fatto nel Rosenkavalier quando invece ha ambientato la vicenda nell'Austria decadente della Prima Guerra Mondiale. Secondo me alla base di tutto c'è una carenza di idee originali nell'ultimo periodo di Carsen. Secondo me la vena da grande regista si è esaurito da una decina d'anni ormai, quindi di solito lo spettacolo viene caratterizzato da un'idea riferita a un contesto politico oppure a una collocazione storica precisa che lui conosce bene, lui è un grande appassionato di Stefan Zweig, e poi inizia a denucleare la vicenda dal libretto in modo assolutamente rispettoso e coerente, però in modo poco originale rispetto invece agli spettacoli che ne avevano caratterizzati i primi 10 anni della carriera, soprattutto dal punto di vista scenico. In questo caso soprattutto l'utilizzo delle luci, lui di solito destrutturava la scena, c'erano ambienti molto ampi, poco decorati, decorati. In questo caso, invece, nell'ultima parte della carriera assistiamo invece a scene molto belle, molto ricche.
Ricordiamo che lui stesso si prende cura delle luci, Robert Carson firma l'impianto luci. Dunque, tu non pensi, come hanno scritto alcuni critici, che ci sia una volontà di puntare il dito contro Richard Strauss stesso, che mentre il suo paese si armava anche ideologicamente, no, continuava a scrivere una musica tutto sommato leggera e gaia, come appunto il caso di questa Arabella?
In questo caso non credo, perché anche la musica di Arabella, sotto l'apparente leggerezza, comunque nasconde una incipiente decadenza. L'opera comincia già in medias res con questa famiglia che è assillata da creditori. Comincia con questa cartomante che sta cercando di predire un miglioramento delle sorti, che potrà però solo avvenire se il matrimonio di Arabella sarà con un ricco partito. Dietro questa apparente leggerezza, comunque, quello che c'è è un mondo che comunque ormai è già marcito, purtroppo.
Yeah.
Ancora la voce di Diana D'Amrau, interprete di September, secondo dei Fearless the Leader di Richard Strauss, con la Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Maris Jansson per un disco Erato del 2020. E lei la protagonista assoluta della messa in scena di cui stiamo parlando e della quale purtroppo non abbiamo estratti audio da proporvi, in quanto, come detto, si tratta di una ripresa e non di una nuova produzione. Infatti, stiamo parlando con Valentino Close della ripresa di Arabella di Richard Strauss all'Opernhaus di Zurigo, una ripresa in cui il cast è veramente spettacolare, basterebbe, come abbiamo fatto, citare i nomi di Diana D'Amrau e di Michael Folle, ma c'è anche Pavel Breslik, per dire, nel cast in un piccolo ruolo, Annette Fritsch, Stefanie Hautzel, che è una diva della Wiener Staatsoper, e soprattutto sul podio troviamo Markus Poschner, per tanti anni alla guida dell'orchestra della Svizzera italiana. E allora parliamo di questo cast, come se la sono cavata. I ruoli sono, diciamo, complicati, non complicatissimi, ma insomma bisogna avere una lunga e forte tenuta. Il baritono in particolare, Mandrika, che era cantato da Michael Folle, richiede grandi doti vocali.
Sì, perché bisogna coniugare comunque sia le doti vocali che quelle di fini dicitori, perché comunque il testo è molto molto verboso,
certo.
È molto verboso, si è molto esposti, spesso l'orchestra viene appunto tenuta al minimo intenzionalmente per consentire la comprensione delle parole, la trama è molto complicata. Ha degli sviluppi comunque molto interessanti. È difficile vocalmente perché spesso si pensa che si tratta di ruoli che sono destinati a cantanti che hanno già superato la fase più brillante della propria carriera. Invece poi non è vero, perché bisogna essere comunque consistenti sia sotto il profilo strettamente vocale che sotto quello scenico. La D'Amrau è stata impeccabile come lirismo, come legato, come scansione della parola. È accompagnata dalla Fritsch, che è incantevole, cioè questo lirismo naturale, a questo candore poi scenico, questa sorta di innocenza, comunque sempre sostenuta da fiati lunghissimi, sì. Un bellissimo legato. Lei è quella fra i due soprani ad avere la parte più strettamente cantata.
Sì.
E per quanto riguarda Folle è stato ottimo, semplicemente, cioè sembra un volere ridurre ai minimi termini, ma se consideriamo anche le difficoltà a deambulare che ha avuto a causa di problemi di salute nell'ultimo periodo, purtroppo, che lo hanno costretto anche a cancellare il secondo ciclo del Ring alla Scala, arrivare così intatto, cantare tantissimo, perché comunque il secondo e il terzo atto bene o male si reggono molto su di lui.
Beh, totalmente diremmo, sì.
È stato bravissimo, veramente, è stato bravissimo, anche perché Folle forse non è baciato da un timbro particolarmente accattivante, però ha sempre questo carattere autorevole che riesce a fare la differenza se confrontato con i suoi colleghi.
Sì, poi dobbiamo ricordare che, per chi non l'abbia mai sentito in teatro, la voce è corposissima, voluminosissima, quindi passa qualunque tipo di orchestra. Non è un caso che sia uno dei più grandi interpreti wagneriani. Questo non è una dote indispensabile in Strauss, però in questa parte in particolare la voce serve e lui ne ha già abbastanza. Dicevamo dunque una ottima Diana D'Amrau, un ottimo Michael Folle. Altre parti da segnalare?
Sì, Wolfgang Bankel, una colonna portante dell'ensemble della Wiener Staatsoper,
sì.
In questo caso impegnato come Conte Waldner, padre di Arabella, e poi Stefanie Hautzel, perché comunque è sinuosa, nel senso rifugge dalla caratterizzazione della donna di rango,
sì.
Anziana, preoccupata, invece vocalmente assolutamente una Adelaide a tutto tondo, potrebbe fare qualsiasi ruolo, ecco. È ingiustamente relegata a ruoli di comprimariato, secondo me, in generale.
Beh, come molte persone che accettano di stare in un ensemble come quello grande di Vienna, poi alla fine sì, qualche premio arriva, ma in generale ci si ritrova a cantare proprio queste piccole parti. Ma lei è veramente un'ottima cantante con grandi carte. Una domanda personale, qui l'interesse è per la Fiachermilli, come se l'è cavata il ruolo di coloratura spettacolare che fa un po' il verso alla Zerbinetta dell'Arianna Arnasso.
Esatto, il soprano si chiama Yvonne Ann, è stata bravissima in un ruolo poi inconsistente dal punto di vista drammaturgico.
Totalmente,
perché veramente non si capisce a cosa serva, perché arriva questa ragazza abbigliata con un abito da sala pomposo portando un mazzo di fiori come indicato nella didascalia, non se ne capisce l'utilità, però alla fine riesce comunque a delineare quell'immagine gaia e spensierata
Sì.
di un contesto carnevalesco, che è proprio quello del secondo atto, quindi è stata molto brava. Ottimi picchettati.
Esatto, perché poi alla fine è quello a cui serve.
Alla fine l'aspettiamo per questo, anche no?
Sì,
Perché su un po' di
assolutamente.
esteriorità possiamo anche concedercela ogni
Sì,
tanto, no? Senza scavare nel
ma
testo.
no, ci mancherebbe una serie di fuochi d'artificio vocali che servono solo a divertire il pubblico. Diciamo che ci resta ancora da definire il ruolo giocato da Markus Pochner alla guida dell'Orchestra dell'Opernhaus di Zurigo, come se l'è cavata?
Alla grande, se l'è cavata alla grande, soprattutto per la sensibilità che ha dimostrato nell'accompagnamento dei cantanti. Io immagino che, essendo una ripresa, comunque i giorni di prove siano stati pochissimi. Ed è molto difficile in un'opera del genere, dove la scrittura è riservata all'orchestra, comunque è di impronta cameristica, quindi è molto difficile. Bisogna concentrarsi, bisogna prestare molta attenzione alle singole sezioni per consentire che emergano determinati particolari. Avere grande sensibilità per accompagnare anche i cantanti, sottolineando quelli che sono i versi decisivi di ciascuno di essi. In questo lui è stato encomiabile.
E allora resta la famosa domanda del ridotto dell'opera, è sempre la stessa. Vale la pena di prendere il treno, il velocipede, la moto e andare a Zurigo per vedere questo spettacolo e ascoltare queste voci?
Assolutamente sì, tornerò io stesso una seconda volta,
Ah,
quindi vale la
addirittura.
pena. Lo consiglio vivamente.
E puntare le orecchie su che cosa esattamente?
Sull'insieme, secondo me, sull'insieme perché secondo me Damrau, Folle, diretti da Pochner sono veramente un trio imbattibile.
E allora noi per cercare un eguale nella discografia vi proponiamo il finale dell'opera con Lisa Della Casa nel ruolo di Arabella, con George London come Mandrica e sul podio dei Wiener Philharmonica niente meno che Sir Georg Scholti per un disco Decca del 1958.
Thank you.
La seconda parte del ridotto dell'opera ci riporta a casa in Ticino, perché vogliamo festeggiare insieme ad un ospite molto noto ai nostri microfoni i 20 anni del coro lirico di Lugano. Sotto la guida di Andrea Cupia, 80 membri volenterosissimi portano sul nostro territorio il grande amore per il canto e per il repertorio lirico. E allora Andrea Cupia è tra i fondatori di questa nobile istituzione ed è al telefono con noi, dunque a lui chiedo come è nata l'idea di fondare una compagine di questo tipo.
Molto brevemente, il coro è nato nel 2006 appunto. Io ero stato chiamato pochi mesi prima, a metà del 2005, a preparare un coro per un progetto dell'Orchestra dell'Insubria che avrebbe eseguito la Nona Sinfonia di Beethoven, e si era provato a fare un coro, diciamo, rappresentativo ticinese. Dopo questa esperienza ho proposto ad alcuni: perché non facciamo un coro lì, proprio l'ho messa così? Devo dire che ha avuto subito un buon riscontro alla prima riunione nel maggio del 2006. Siamo trovati 30-35 persone, abbiamo deciso di istituire l'associazione e l'attività poi è cominciata a settembre. Con 35 adesso, dopo 20 anni, appunto, siamo quasi 80, a volte siamo anche un po' di più, perché ci sono alcune persone, diciamo anche alcune che vengono da fuori cantone, che vengono volentieri a fare anche solo qualche progetto. Quindi dal punto di vista numerico e qualitativo non possiamo che essere contenti. Poi certo si lavora per fare sempre meglio, ma la storia è quello che ci ha consegnato fino ad oggi, è questo in termini numerici.
Si ricorda, maestro, quale fu il programma del primo concerto? Quale fu il primo brano eseguito?
Evidentemente per i programmi nostri, diciamo, io ho proprio portato i brani più famosi, soprattutto i grandi cori di Verdi, dal Vapensiero, Signore al tetto natio, La Vergine degli Angeli, insomma dalle grandi opere, i cori più famosi, più conosciuti, proprio tipici del coro lirico. Però nel primo anno abbiamo avuto subito un invito, era stato organizzato un Guglielmo Tell a Mendrisio, proposto dalla Filarmonica di Mendrisio, quindi era stata fatta una trascrizione e una riduzione, però lo spettacolo era stato molto bello e ha avuto anche tantissimo successo di pubblico alla Villa Argentina. È stato all'aperto, insomma, in forma semiscenica, c'erano dei figuranti eccetera eccetera, è stato qualcosa di bello e per noi è stato una prima sfida, perché appunto appena partito il coro non era neanche così semplice, però dico vabbè, noi accettiamo la sfida. E poi ogni anno abbiamo ampliato il nostro repertorio, diciamo di base, che adesso conta circa un centinaio di cori tra i più famosi tratti dall'opera lirica. E poi nello sviluppo e anche nel miglioramento qualitativo del coro ho pensato di cominciare a proporre anche qualche opera in forma di concerto, perché evidentemente i costi comunque di uno spettacolo con tutti i crismi di un'opera lirica non sono avvicinabili per noi. Però in forma di concerto, addirittura per cominciare questo lavoro, devo dire la prima avventura è stato il Nabucco nel 2011, che ha avuto molto successo e l'abbiamo rappresentato più volte nel cantone e anche fuori cantone. Ripeto, partendo proprio anche con un budget veramente limitato, avevo fatto io una riduzione per un'orchestra molto più piccola. Però era stato bello perché abbiamo coinvolto per esempio la Xia per fare un fondale come scenografia, una fissa evidentemente, però era una maniera di coinvolgere anche altre istituzioni locali. Avevamo fatto fare anche una sorta di costume stilizzato per tutti, sempre dalla scuola di sartoria. Quindi è stato un bellissimo programma. Mi ricordo la prima sera che l'abbiamo eseguito al Palazzo dei Congressi, non c'era abbastanza posto per tutto il pubblico.
Wow.
È vero che era gratis, però comunque alcune persone non hanno potuto assistere perché era strapieno. E poi abbiamo continuato sempre con altre produzioni, è aumentato sempre il livello. Io devo dire che siamo una realtà fortunata, nel senso che tutte le settimane c'è qualcuno che viene alle prove o viene ad assistere perché magari vuole entrare oppure certo, vuole solo curiosare così. Però per me è un segnale molto positivo, perché il coro è molto eterogeneo come formazione, parlo dal punto di vista della preparazione musicale, c'è chi non sa proprio niente di musica fino ai diplomati. Però il fatto che sia una formazione così grande, diciamo, queste differenze vengono un po' smussate dalla massa sonora, ecco, dalla massa corale evidentemente, ma è una nostra prerogativa, il motto, la lirica per tutti. Quindi sia dal punto di vista di chi fruisce la musica e di chi invece ha l'opportunità di potersi mettere in gioco a studiare e preparare il repertorio che sia sempre legato alla musica lirica. Qualche volta abbiamo anche fatto qualcosina di diverso che non è strettamente derivato dall'opera, ma nel 90, diciamo 98% del repertorio è totalmente tratto dalle opere liriche.
Thank you.
Il celeberrimo coro "Nella guerra è la follia" da La forza del destino di Giuseppe Verdi, eseguito dal coro lirico di Lugano sotto la direzione di Andrea Cupia con l'accompagnamento della Opera Viva Orchestra. Andrea Cupia ci stava raccontando che voi avete un metodo di lavoro piuttosto intenso, diciamo, vi vedete ogni settimana, ma effettivamente come si selezionano i coristi per il coro lirico di Lugano? Come si diventa coristi? E quante prove fate? Che cosa provate?
Innanzitutto il coro è veramente aperto a tutti, fermo restando che ognuno quando si presenta, dopo qualche prova, io faccio una piccola audizione giusto per accertarmi di tutto, almeno che abbiano una buona voce, una buona attitudine. Devo dire che anche tante persone dalle quali magari non ci si aspettava degli ottimi risultati invece sono stati molto coinvolti, si sono messi a studiare, quindi può succedere di tutto. Per fortuna sono arrivate anche persone molto preparate e quindi con loro è solo una questione di studiare i brani, di amalgamare con il resto del coro. Però noi abbiamo la fortuna di avere due cantanti piuttosto conosciuti, una la signora Giulia Gerzeva, che è un mezzo soprano che vive qua da noi, e poi un baritono invece che abita ad Ascona, americano, che si chiama Eugene Villanueva, e questi sono i nostri due vocal coach. Io ho preferito che ci fossero una voce femminile e una voce maschile, anche se chiaramente la teoria dice che non importa che sia un uomo o una donna, l'importante è che insegni bene, su questo siamo d'accordo, però essendoci molta gente che appunto arriva con scarsissima, se non nulla, preparazione musicale in generale, e secondo me l'aspetto dell'imitazione conta molto, allora ho preferito che ci fosse una voce femminile che facesse una volta al mese la vocalità.
Alle signore, certo.
Esatto, e una voce maschile che lo facesse per le voci maschili. E quindi una volta al mese, prima della prova, abitualmente proviamo dalle 20:15 alle 22:15.
Dove?
Alle scuole Lambertenghi, una sala di musica che il comune di Lugano ci ha messo a disposizione sin dall'inizio proprio, quindi sono 20 anni che facciamo le prove sempre lì, al lunedì. Come dicevo, una volta al mese, alle 19, per quasi un'oretta. Alternativamente le sezioni femminili e maschili si ritrovano con i rispettivi vocal coach che lavorano però sfruttando i brani che già stiamo imparando, quindi lavorare strettamente e puntualmente la vocalità però su quello che stiamo già studiando, così almeno tra virgolette ottimizziamo al massimo il lavoro, ecco.
Insomma, un lavoro molto intenso che chiede molta partecipazione, evidentemente c'è la volontà di farlo, perché poi si sa che cantare in coro non solo fa bene a chi ascolta, ma fa bene anche a chi pratica, e quindi effettivamente poi chi entra in questo circuito si rinforza positivamente dal proprio canto, diciamo. Questo ha portato ad una lunga vita di questa attività. Come abbiamo detto, siamo qui per festeggiare i 20 anni del coro lirico di Lugano, che questa settimana, nella fattispecie il 26 aprile alle ore 17 presso il Palazzo dei Congressi, si presenta in un concerto appunto celebrativo. Che cosa si potrà ascoltare quella sera, maestro Cupia?
Era difficile far stare in un programma solo i brani più rappresentativi che potevano descrivere questo arco temporale di 20 anni di storia del coro, che era l'obiettivo principale. Certo. Però potremmo ascoltare dai classici di Verdi, gli arredi festivi del Nabucco, o il famoso Sire d'Este e Leone di Castiglia dall'Ernani, il gran finale del Guglielmo Tell, Tutto cangia. Ci sarà anche qualche chicca che ho trovato che si ascolta meno, ma che sono brani spettacolari, tipo Dana Farthwaite di Sorosa Ball, che si intitola Don Manolito, c'è questa insalata madrilegna che è stupenda, è divertentissima, è uno dei brani che appunto io adoro, e devo dire che anche i coristi sono abbastanza coinvolti nell'esecuzione di questo brano. Però essendo diventato un coro sempre più grande, mi piaceva anche in qualche maniera sottolineare la grandezza della coralità. E allora ho inserito 3 brani che non sono strettamente legati all'opera lirica, ma che rappresentano la grande coralità, e quindi come può essere il primo numero, l'inizio dei Carmina Burana, o Fortuna. Un altro brano che abbiamo fatto anche all'ultimo concerto, l'Alleluia di Handel, e poi un brano che a me piace tantissimo, che ripeto non è legato alla tradizione, che è il coro della creazione di Haydn, di Himmel und Seelen.
Sì, dopodiché questo è chiaramente il concerto celebrativo che cade presso la data giusta in cui i 20 anni si ricordano, ma ci sarà un grande concerto di gala il 22 novembre all'HAC, questa volta un Requiem di Verdi con un cast di solisti spettacolari e naturalmente con orchestra. Noi torneremo a parlarne quando sarà il momento giusto. Per il momento però vi ricordiamo che l'appuntamento è il 26 aprile alle ore 17 presso il Palazzo dei Congressi con il Coro Lirico di Lugano che celebra i suoi 20 anni. E noi per contribuire a questi festeggiamenti ci salutiamo con la preghiera da Le Villi di Puccini con Serena Farnocchia, David Bagnos e Eugene Villanueva, accompagnati dal maestro Andrea Cupia alla testa di Coro Lirico di Lugano e Orchestra Opera Viva. Andrea Cupia, grazie.
Grazie a voi.
Intervallo. Un ritratto di Cesare Siepi. Basso.
Non esiste, io credo, una razza più attaccata al passato degli appassionati d'opera. Se ne lamentava già Monteverdi. Tutto quello che si faceva una volta era meglio. Viene in mente la celebre battuta di Karl Kraus: ho una notizia per gli esteti, la vecchia Vienna una volta era nuova. Però è difficile dare torto ai passatisti quando dicono che la scuola dei grandi bassi italiani, che dal primo Novecento offrì artisti del calibro di Nazareno De Angelis, Tancredi Pasero, Ezio Pinza e poi Cesare Siepi, dopo quest'ultimo si è di fatto estinta almeno a quei sommi livelli. Eppure pensate che Giacomo Laurivolpi, del giovane Siepi, diceva che mostrava una voce togata, un po' sorda e aperta nella zona inferiore. Certo è che Siepi, nato a Milano nel 1923, fu il basso cantante per eccellenza. Alla figura nobile, elegante, di uomo affascinante e carismatico, corrispondeva una voce timbrata eppure morbida, risonante eppure mai eccessiva, a suo agio sia nel registro grave che in quello più acuto. Siepi debuttò a New York nel 1950, quasi per caso. Non si voleva far venire per un Don Carlo il bulgaro Boris Christoff, in quegli anni in cui il maccartismo dettava legge, e si chiamò quindi Siepi, che poi divenne il basso del Met. 491 recite in oltre 20 anni, senza contare che nel 1962 sposò una ballerina di quel teatro. Tornò con più frequenza in Italia negli anni 80 e, sebbene fosse già sessantenne, offrì al pubblico una voce praticamente intatta e, semmai, resa più sfumata dall'esperienza americana con la sua costante contaminazione fra repertori diversi, perché Siepi cantò praticamente tutti i grandi ruoli da basso del melodramma italiano e francese, ma al pubblico era notissimo con il suo ruolo feticcio, Don Giovanni, quindi un ruolo baritonale, che riprese praticamente ovunque dal 52 al 75, tra cui le celeberrime recite salisburghesi del 53 con Furtwängler. E anche cantando l'opera mozartiana si mostrò il vero erede di Ezio Pinza. Per lui si aprirono anche le porte di Broadway. Interpretò con grande successo il musical Bravo Giovanni, nel quale rese celebre la canzone Rome, e poi Carmelina, cui seguirono, parallelamente all'attività operistica al Met, altri importanti debutti nei musical e in concerti, in cui si esibì in Songs di Cole Porter, affiancandoli alle romanze da camera di Tosti. E quindi mi pare adattissimo consigliare agli ascoltatori, come simbolo dell'arte grandissima di Cesare Siepi, un pezzo del musical Kiss Me Kate, la famosa So in Love, e agli ascoltatori svizzeri di cercare, magari su YouTube, il video di un suo storico concerto al Palazzo di Congressi di Lugano del 1985, insieme a un artista a lui pari per grandezza, ossia Mirella Freni.
Firmato Nicola Cattò.
Deceive me, desert me, I'm yours.